Dal libro di Gabriella Tupini, Lucrezio, la storia di un'analisi. Gabriella comincia il suo libro con una domanda. Cosa spinge qualcuno ad andare in analisi? Capire se stesso? Capire gli altri? Il mondo? Divenir cosciente dell'ambiente o del senso della vita? Scoprire la nostra vera essenza? No, lo spinge il dolore, il vero motore del mondo. Dolore di non sentirsi amati. Dolore della solitudine, dell'abbandono, incomunicabilità, di non valere nulla, di non piacere di essere giudicati, non essere accettati, essere disprezzati, di non avere un posto nel mondo, di non avere il diritto di occupare un suolo dove poggiare i piedi e di non avere il diritto di esistere. Ecco, noi lottiamo per avere il diritto di esistere. E Lucrezio Caro, poeta latino, scrive: O misere menti degli uomini, o animi ciechi, in quali tenebre, in quali pericoli si trascorre questa vita? Qualunque essa sia, ecco allora che al vento del grecale subentra il levante, poi avremo il maestrale e la tramontana. Ogni vento conosce le antiche religioni che lo considerano una divinità minore, ma sempre del mondo superiore agli umani, che lo invocano per capire. Poi venne il cristianesimo, è vero, e trasformò le divinità dei venti in santi. Tutto questo appare anche durante l'analisi, quando Lucrezio viene e si siede perché dice di avere un tumore e il medico gli ha detto: guarda che per metà psicologico devi andare a fare un'analisi. E lui quindi corse e venne da me qui, in un angolo di Roma, per cercare di comprendere che cos'è che non aveva capito e che produceva questo male interiore. Gabriella va spesso a passeggiare a Fontana di Trevi, considerata la fontana terminale dell'acquedotto Vergine su un palazzo seicentesco. Bene, qui arrivano turisti di vari paesi incantati da questo bacino, da questa scogliera e dall'usanza di gettare le monete per avere i desideri esauditi. Ecco che Lucrezio da lì giunge nel mio studio e torna in analisi. Mi parla di suo padre, della sua fidanzata che è diventata sua moglie, della voglia, del desiderio di essere se stesso, di non fare figli. Ma c'è qualcosa che non riesce a dire, che riguarda il suo passato. Perché suo padre era un archeologo e lui lo mette su un piedistallo, da lui ho imparato tutto, la passione per questo mestiere che faccio. Tuttavia si rifiutava di leggere, di ricordare eventi, magari non piacevoli, legati alla sua infanzia. Lucrezio Caro, nel suo libro De Rerum Nature, scrive: abbassare lo sguardo sugli altri e vederli. Errare smarriti cercando qua e là il sentiero della vita, gareggiare d'ingegno, competere per nobiltà di sangue, sforzarsi giorno e notte con straordinaria fatica di giungere a eccelsa opulenza e impadronirsi del potere, questo vedo sulla terra. Lucrezio racconta allora un suo sogno, un tacchino che faceva la ruota e un cigno che l'attaccava. Ecco, un flash. Secondo me non ha senso, dice, ma la dottoressa Gabriella dice: adesso lo troviamo. Dopo aver chiesto a lui che cosa pensa dei singoli animali, oh, è molto bello uno, il tacchino è bello, ma va buono da mangiare. Poi la dottoressa le dice: mi trovi tre aggettivi per il cigno? Bello, bianco, aggressivo. Ora tre aggettivi per il tacchino. È buono da mangiare, ha le piume e fa la ruota, è vanitoso. Bene, dice la dottoressa. E Lucrezio, ma mi sta dicendo che io ho una parte snob, il cigno, che mi impedisce di esibirmi, il tacchino. Ecco, dice l'analista, è un linguaggio conciso e diretto, tipico dell'inconscio. I sogni catturano queste sottigliezze, sono più intelligenti di noi. La sorgente dei sogni è più intelligente di noi. E chi sogna? Chiede Lucrezio. Ma non siamo noi stessi? L'analista: sì, ma senza i condizionamenti che ci rincretiniscono. Dottoressa, risponde Lucrezio, ma lo sa, in effetti io mi freno molto perché temo di non essere gradevole. Lei: resta da vedere se era giudicato gradevole dai suoi quando era piccolo, ma lo vedremo la prossima volta. Intanto, in Spagna il vento di Levante si alza e influenza l'umore delle persone. Spesso porta cambiamenti che spaventano la gente. Cambiare e affrontare l'ignoto. E quale cambiamento è più ignoto della morte? A Roma i templi rotondi erano femminili, infatti il Pantheon, che è tondo, venne dedicato dal generale Agrippa alla dea Cibele Demetra. e poi a tutti gli altri dei. Alla successiva seduta, Lucrezio rivela che il suo lavoro gli piace tanto e l'analista dice: «Non so quante volte mi ha detto di essere razionale», la dice lunga sulla sua paura dei sentimenti. Sua madre poi, quando era piccolo, non voleva compagni per lui per casa, ma neppure voleva che uscisse. E dunque l'analista gli chiede: «Ma non ti sentivi un po' recluso, Lucrezio?» Intanto il vento libeccio, che si dice giunga dalla Libia, soffia sulle piante e sui vetri delle finestre. Bene, dopo aver attraversato deserti e vallate di sabbia, dove i giorni sono torridi e le notti glaciali, come a volte il cuore degli uomini. Bene, Lucrezio narra il suo sogno di una maestra di elementari che lo rimprovera per non essersi comportato bene col preside. Dice che mi ha mandato a chiamare, ma io non c'ero andato. Rispondo che ci sono andato, ma lui mi richiamava in continuazione senza dirmi nulla. Però lei non mi credeva. Comunque è strano, perché io me la ricordo gentile questa maestra, e l'analista. La doppia faccia tra sogno e realtà spesso allude a qualcuno con una doppia faccia. Prova a scavare dentro. Qual è il personaggio principale, un genitore, di cui parli meno o sei restio a parlare? Lucrezio ricorda come il vento che ha detto tutto ciò che aveva da dire e il resto è uno strascico. Come il vento libeccio che comincia a portare pioggia, incide sulle persone, ma senza che se ne accorgano. Alla seduta successiva, Gabriella, analista, le chiede: «Hai fatto un altro sogno?» «Sì, prima di venire analisi, proprio come se avessi fatto i compiti per casa. Dunque ho sognato un uomo grasso che camminava male perché zoppicava e avrebbe dovuto dimagrire. Se alleggeriva il suo peso magari camminava meglio e lo guardavo con commiserazione, ma pure con disgusto perché non riusciva a controllarsi. Che vuol dire, dottoressa?» L'analista: «Che le fa pensare un uomo grasso?» Lucrezio: «Non lo so. Io sto attento al mio peso, so controllarmi. Mangio verdure e frutta e poche banane perché ingrasso, sto attento ai dolci, non li mangio quasi mai». Poi si ferma all'improvviso: «Ma mi sta prendendo in giro, dottoressa?» «No, no, sono presa dal suo discorso». «Lei è quello che si sa controllare, vero?» E Lucrezio annuisce. «Però ha paura di non sapersi controllare, per cui si controlla in modo esagerato, ovvero controlla la sua parte che non si sa controllare, cioè la parte grassa». «Ma il tipo che ho sognato era anche zoppo, che vuol dire?» E l'analista: «Già, che significa?» Lucrezio: «Non saper camminare, non saper andare». E l'analista: «Non saper andare dove?» Lucrezio: «Ovunque per il mondo». Analista: «E lei sa andare per il mondo?» Lucrezio: «Penso di sì, vado a me stesso, ho un lavoro. Certo non ho fatto la carriera di mio padre, lui era famoso e guadagnava più di me». Analista: «Ah, suo padre era famoso, quindi è una bella gara». Lucrezio: «No, perché siamo due persone diverse». L'analista: «Già, non dovrebbe essere una gara». Lucrezio: «Così quello grasso e zoppo sarei io, eh?» L'analista: «Non è lei, ma è una parte di lei». «E quale parte esattamente?» «Bene, questo lo vedremo la prossima settimana. Nel frattempo magari lo capirà con l'aiuto di qualche vento». Inno a Venere di Lucrezio Caro, sempre del Rerum Nature. Appena si manifesta l'aspetto primaverile del giorno, prende vigore l'aura generatrice di Favino. Prima di tutto gli uccelli, Odea, poi gli animali e poi gli insetti. In tutti infondi nei petti un dolce amore. Fai sì che con desiderio, genere per genere, propaghino la specie. Gabriella rivela che nel suo piccolo studio vive un piccolo geco che lei ospita con piacere. Ogni tanto fa capolino col suo corpo rosato e rugoso. È un ospite veramente gradito. O forse sono io l'ospite. Lucrezia ha saltato una o due sedute, ma in questo periodo dice che è invaso di lavoro. Quando poi torna seduta qualche settimana dopo dice: «Speriamo che non piova». E l'analista: «Fuori o dentro di lei?» «Lei sa che Venere è la madre degli Eneidi? Dovunque ravviva le terre fertili e le messi fino al tempio di Eleusi? E lei sa che il tempio di Santo Stefano Rotondo è una chiesa tonda, oggi dedicata a un santo maschio, ma in passato era dedicata alla dea Iside, alla Mater Dei, che proteggeva i marinai? Ma d'altronde, voi lo sapete, tutte le chiese cattoliche hanno base rettangolare e i preti lì sono maschi, mentre la maggior parte dei fedeli sono donne. Strano, vero? Dunque ricordiamoci che Iside era la madre di Horus. Insomma, le storie del martirio dei santi nascondono spesso l'opera alchemica con lettere incise, indicandone la sequenza, come fece Giotto nella cattedrale di San Francesco. L'analista dice a Lucrezio: lei è portata a somatizzare. Per sua natura converte i suoi disagi psichici in fisici, trasformando i dolori che non accetta in malattie. Ma è sicuro, dottoressa? Sì, l'ho visto altre volte, le mani diventano fredde quasi a congelarsi. Dottoressa, sta dicendo che io somatizzo i dolori che non accetto? Che vuol dire? Lei, per esempio, non ha voluto vedere che sua moglie volesse un bambino e si è ammalato quando lei l'ha lasciato, è vero? Ma quindi sono un colpevole? L'analista. No, le colpe le ha chi fa del male agli altri. Lei ha fatto del male solo a se stesso. E Lucrezio tace. Se non smette di combattere, non arriva in porto. E come arrendersi, dottoressa? Smettere di lottare inutilmente? Sì, come la dea da cui fuggono i venti, le nuvole. E poi giunge l'ibeccio che soffia da sud-ovest, chiamato garbino, lungo alcune coste italiane, dall'arabo garbi, che significa occidentale. Il libeccio dall'arabo lebeg, che significa libicos, e si presenta spesso a raffiche e può raggiungere velocità notevoli, causando mareggiate e cali improvvisi della temperatura. Quando Lucrezio torna in analisi, mi dice che ha visto il suo medico e ci ha litigato, perché ha detto: lei non si è accorto che io avevo una malattia psicosomatica? Così non mi ha spiegato la vera causa del tumore. Io ne ho dette quattro. Oh, poi mi sono rilassato e ho cambiato medico. L'analista gli fa: ah, il dormiente si è svegliato. Grazie, dottoressa. Finalmente ho fatto qualcosa di buono. Ho due piccoli sogni brevi da raccontarle. Il primo, sono in un ristorante che non conosco, dove c'è un cameriere che mi guarda in faccia. Ordino del pesce, che all'arrivo sembra ben cucinato, ma quando l'assaggio sento un sapore orribile, mi viene da vomitare. Poi passo al secondo. Ecco, in questo secondo sogno cade una pioggia fitta e si sta allargando il terrazzo di casa mia. Ma in realtà non ho un terrazzo. Sono allarmato perché il peso dell'acqua può farlo crollare. Allora viene mio padre, che nel sogno sembra ancora vivo, e comincia a urlare che bisogna liberare i discendenti dalle foglie che li ostruiscono. Così l'acqua defluisce fuori fino a terra. Che significa? L'analista. Bene, cosa le dice il primo sogno? Lucrezio. Ah, mi danno da mangiare in modo schifoso che neanche mi guardano in faccia. Credo che il cibo rappresenti l'affettività, giusto? Certo, dice lei. In effetti l'amore di mia madre, dice Lucrezio, l'abbiamo già visto. Era carente, ma pure mio padre non c'era quasi mai. Ma insomma, si parlava solo di archeologia, quello a lui piaceva. L'analista. Il sogno nasconde altri significati, ma è bene andare con cautela e non forzare i tempi, ok? Il secondo sogno, invece? Che cosa le fa venire in mente? E Lucrezio risponde. Beh, l'acqua invade la mente, l'acqua significa emozioni, molte emozioni che stanno per distruggere la casa. Però interviene mio padre, dice di liberare i discendenti. Mio padre aiuta a scaricare le emozioni, vuol salvare la casa. E l'analista. Cioè vuol salvare la situazione, non vuole che crolli il tetto. Lei ha capito cosa vuole ottenere davvero suo padre? Cosa protegge dentro di te? Lucrezio. Ah, ci arrivo! È la mente condizionata, capisco. Lui protegge la mia mente condizionata. Ma perché la protegge? L'analista. Già, perché? Lucrezio riflette e respira. Perché se cade non mi comanda più, perché comanda o almeno interferisce mediante la mente. La dottoressa. Sì, anche, ma c'è dell'altro, Lucrezio. Dell'altro? Cioè, cosa sta proteggendo? Lei mi sta dicendo che mi ha fatto qualcosa che io non ricordo? E l'analista. Verrà fuori a suo tempo, dai sogni. Intanto sa che c'è dell'altro. L'analisi rasserena quando ci si toglie i sensi di colpa, ma poi ci snida i diavoli dell'inferno e ci getta nell'angoscia. Poco male. Lucrezio questa angoscia l'ha sempre avuta. Parliamo un po' della marea, va? Che scende di nuovo e con movimenti lenti e precisi, codificati da millenni. Essa plasma le coste, disegna le spiagge e scava i fondali. Col suo odore di sale e di piante marine invade la terra e poi si ritira, lasciando conchiglie, alghe, arbusti e pietre che raccontano altre storie, come i sogni della notte. Tutto si muove, tutto torna uguale, eppure tutto cambia. perché cambiano gli uomini nell'alternanza di vita e morte, noi stessi. La marea ci cambia, il mondo è in trasformazioni. Ecco i nostri esili pensieri che vagano sulla sabbia bagnata. Vagano per scoprire una remota verità sulla finitezza della vita, sul movimento sinuoso dell'onda che ripercorre l'alba e l'imbrunire di ognuno di noi, con un senso che ci sfugge, o forse senza alcun senso. Ecco, forse l'universo è folle e noi con lui. Lucrezio torna la settimana dopo e annuncia che la moglie l'ha tradito. Ma la colpa è mia, ho preferito sperare che mi avesse tradito piuttosto che ammettere che io sono un cretino. L'analisi sta facendo il suo effetto. Ho pensato di incontrarla, ma senza un'idea in mente, e volevo spiegarle perché non voglio i figli. E gli ho spiegato che se avesse veramente voluto, si sarebbe fatta mettere incinta da qualcun altro, o dalla banca del seme. Ma insomma, cara moglie, tu vuoi un figlio perché pensi che tanto la responsabilità di crescerlo è la mia. Ecco, lei si arrabbiò, dice che parlavo di soldi. Le ho parlato con veemenza, ma calmo. Le ho detto che se avesse avuto sentimenti avrebbe avuto più rispetto di me. L'ho fatta nera quella volta, l'ho incontrata al bar proprio per togliermi questo peso, tanto m'aveva già lasciato. Poi è scoppiata a piangere, ma avrei dovuto farlo anch'io. È tornata bambina. Io non ci sono riuscito, ma mi sono sfogato ugualmente. E adesso, cara dottoressa, mi frantumi pure. È Gabriella, l'analista. Il commento è lo stesso dell'altra volta. Il dormente si è svegliato in lei. Lucrezio stava facendo progressi e stanotte non ha quasi dormito, però ha fatto un sogno. Posso raccontarlo? Certo. Ho sognato di entrare in chiesa e pregare, non lo faccio mai. Scorgo un prete che si aggira nella chiesa per mettere ordine. Mi vede, mi viene vicino con una mano sulla spalla. Penso sia un gesto di conforto. Invece mi spinge, costringendomi in ginocchio. Io protesto, ma lui tira furori un coltello e me lo punta in faccia. Sono terrorizzato, lo prego di non farmi del male. Lui si addolcisce e mi accarezza la guancia, ma non allontana il coltello dal viso e mi sveglia in un bagno di sudore. Ma che cavolo significa, dottoressa? Lei. Significa che questo si lega al sogno precedente, quello del ristorante dove il cameriere non la guarda in faccia e le dà da mangiare un pesce che la fa vomitare.
Ma non capisco, che vuol dire?
Dopo varie domande di metodo socratico, Lucrezio capisce che dietro c'è un abuso sessuale. Ora il vento cambia come cambia l'umore degli uomini e compare il maestrale, chiamato Mistral dai francesi, un vento freddo e secco che segue l'andamento del sole. Il maestrale soffio impietoso, scuote le fronde degli ulivi e gonfia le vele. È un vento tipico del Mediterraneo, specie di Sardegna e Corsica e tutto il Tirreno. Porta rovesci e temporali. È un vento che sferza senza pietà, purifica l'aria e rinfresca l'anima. Impetuoso, agita i mari e il cuore degli uomini per la navigazione, per i sentimenti umani a cui può dare slancio. L'analista continua. Nel rifugio lei si rifugia in una chiesa, in cui un po' crede, un po' no. Si rifugia nella madre chiesa, cioè in sua madre. Ma allora il prete è mio padre? Infatti noi li chiamiamo padre, così come le suore sono sorelle, logico, no? E l'analista annuisce. E che cosa le hanno servito? Del pesce. E il coltello? Rifletti, rifletti. Il maestrale è un vento freddo, pieno di energia, che soffia da nord-ovest, formatosi principalmente dalla discesa dei venti polari lungo la valle del Rodano. Poi sorvola il Mediterraneo occidentale. Lucrezio mi guarda. Io taccio. In quel momento anche il maestrale ha una pausa. Prima della tempesta. Mi guarda e tace, a lungo. Qualcosa si sta avvicinando. Ma quel coltello non è un coltello. Lei sta pensando che mio padre... No, no, non ci credo. Non è possibile. Lui, una divinità. Dottoressa, ho capito bene. Mio padre mi ha abusato. La dottoressa. I suoi sogni dicono di sì. Lui. Ora capisco. Non è che non ci credo, che non voglio crederci. Sto facendo quello che ho fatto con mia moglie. Devo accettare la realtà. Oh, beate le donne che sanno piangere. Se lo facessi anch'io mi toglierei questo peso. La settimana dopo, Lucrezio salta la seduta senza avvisare, pure quella dopo. Ma poi, quando lo considerava ormai disperso, torna in analisi, si scusa e dice che pagherà le sedute saltate. Cioè le sedute in cui era stato assente. Mi racconta che ha conosciuto una nuova collega lì nel suo lavoro di archeologia. E lei gli ha detto a lui, in una pausa di caffè, che lo aveva rinvigorito, che aveva scelto quel lavoro non per sua volontà, ma il lavoro aveva scelto lei. Un giorno, disse,
le arriva un pacco con due grossi volumi di archeologia che lei non aveva mai ordinato. Era già pagato e non si sa da chi. Per curiosità aprì un libro e si mise a leggerlo. Li lesse tutti e due e gli si aprì un mondo nuovo. Si laureò in archeologia. Ecco il nuovo capitolo di Lucrezio. Da quando ha incontrato la donna i suoi sogni si sono bloccati. Cioè, si sono bloccati da quando ha scoperto l'abuso, come in un desiderio di fuga dalla realtà. Ma ci vuole pazienza. Di solito le fughe non durano molto. L'anima lo sta raggiungendo. Il maestrale è svanito, lasciando posto al gregale un vento di nord-est. Gli elleni e i mediterranei in genere riconoscevano gli anemoi come figli di Titano Astreo e della dea dell'aurora Eos, divinità alate con poteri su clima e navigazione. Eolo liberava o imprigionava i venti nelle caverne delle isole Eolie a nord-est della Sicilia. Dunque il grecale è un vento minore ma potente. In Toscana si dice che le acciughe percepiscano l'arrivo del grecale prima dei pescatori. È associato ad aria pulita, ma pure a piogge e tempeste. Ossigena le acque favorendo la pesca. Così, quando soffia moderato, rimette ordine nell'aria, nei mari e nei cuori degli umani. Lucrezio racconta di aver portato a cena la sua collega, che si chiama Giuditta. È stata una cosa bella, perché dopo cena hanno fatto il brindisi incrociato sui rapporti duraturi, incrociando i polsi l'un sull'altro, e alla fine si erano baciati. Tutti e due presi, a forza di baci e carezze, sono finiti a letto. E come in tutte le grandi fiabe, questo amore romantico viene poi interrotto da qualcosa che porta vicissitudini. Come i promessi sposi dovranno passarne di tempo, prima di ritrovarsi in maniera definitiva, dopo aver chiarito tutti i dubbi nel frattempo emersi. Ma intanto quella sera fu un rapporto molto bello, anche perché lei, invece di chiudere gli occhi, gli disse «guardami negli occhi». E lo guardò con uno sguardo molto intenso per tutto il tempo dell'orgasmo. Ne rimase colpito e innamorato. Non aveva mai conosciuto una donna del genere, intelligente, sensibile, autonoma e capace di amare. Finito l'amplesso, lei lo abbracciò e lo baciò di nuovo, ma gli ripeté, guardandolo negli occhi, che non voleva figli e che se lui ne voleva, glielo dicesse subito perché il rapporto finiva lì. Lucrezio contento. «Sì, sono decisamente innamorato di lei, ma pure lei lo è di me». Non solo perché me lo dice, ma perché lo sento. E l'analista gli chiede. Come concilia il fatto che lei è vegetariana con la tua voglia di mangiare carne? Beh, sa, col fatto del tumore mi hanno dato una dieta diversa. Però adesso che ci penso, mi sa che io lo devo dire, vero dottoressa? Non posso tenergli segreto questo
fatto della mia vita. In quel momento la marea ridiscese, si allontana, scoprendo la vita segreta del mare. Il mare scopre i segreti nella bassa marea, come l'anima quando guarda se stessa, obbediente a movimenti lenti della luna. Poi il grande abbraccio della marea tornerà a custodire e nascondere di nuovo i suoi mondi segreti per svelarli al nuovo richiamo della luna, come sempre, in un gioco senza fine. Nel giorno in cui partirono le rondini e arrivarono le cornacchie con loro simpatico gracchiare, Lucrezio torna in analisi. «Sa, dottoressa, mi sono decisa a dirle la verità. Lei ha compreso le ragioni». E poi ha aggiunto, come non posso comprenderti, anch'io non ti ho detto una cosa importante. Ho un figlio e il mondo crollò. Io ho taciuto e lei mi ha guardato. Ecco che il vento grecale infuria per quasi un giorno, poi si ferma, poi una leggera insistente. Ma che strano, dice l'analista a Lucrezio. Non voleva far nascere un figlio in un mondo brutto, ma questo è già accennato. Perché la preoccupa? Ho paura che me lo affibbi a me. Ma glielo ha chiesto? Ma è inutile che me lo ripete, dottoressa. Lei dice che chi va in analisi da un lato vuole progredire, da un altro vuol scappare. Ebbene, quando lo dice, mi viene voglia di scappare. Lucrezio si alza e se ne va col maestrale che lo insegue sulle scale. Passa una settimana silenziosa e quando si rivedono Giuditta, dice lui, si è fatta sentire con un piccolo messaggio. Mi ha scritto che sono un deficiente. Perché ho pensato che volesse scaricarmi il figlio. Ha detto che suo figlio è sacro e viene prima di lei stessa. Lucrezio si scusa con l'analista, che le dice, ma con Giuditta ti sei scusato? No, perché mi ha dato del deficiente e dell'idiota. E mi ha detto che sono un sessista che mette l'uomo al di sopra delle donne. L'analista, ma pensa che non sia vero? Lui sobbalza, ma dottoressa anche lei? Sta dicendo che quando ha fatto sesso con lei non ha pensato che saresti andate a vivere insieme? E come la chiama questa se non sopravvalutazione? Non gliela ha chiesto, immagino. Ha dato per scontato qualcosa che era nella sua testa.
Sì, vabbè, io gli ho raccontato del mio tumore, che era una cosa privata, profonda, che riguarda la mia anima. Ma sa che c'è un figlio, l'analista. Chiama un figlio, non ne parla con altri, perché non lo capiscono e non capiscono le azioni che ne derivano. Insomma, lei dice, dottoressa, che non voleva più farmi il figlio. No, perché altrimenti si sarebbe difesa e invece l'ha attaccata. Ah, ho capito. Ecco perché sono stato cretino, ha ragione Giuditta. E come faccio adesso, dottoressa? Beh, mio caro Lucrezio, io aspetterei. Dai tempo alle cose di sedimentarsi e di essere digerite. Il maestrale è svanito, soppiantato dal levante, umido e imprevedibile che soffia da est a ovest, spesso con nebbia e pioggia intensa. Oppure no, a seconda di come gli gira. Nasce al centro del Mediterraneo, vicino alle isole Baleari, e si rinfocola presso lo stretto di Gibilterra. Poi si lancia sulle coste tirreniche per giorni. Dottoressa, ho mandato un messaggio di risposta a Giuditta. Ho riconosciuto che mi sono sbagliato sul suo conto e di avere un problema coi bambini, con cui non riesco a mettermi in relazione. Le ho detto che per risolvere questo problema sto andando in analisi. Bene, dice l'analista. Poi ricorda a Lucrezio alcune frasi che ha corretto. Mi sembra che Giuditta le ha detto che non le sta sul cavolo, ma le sta sul cazzo. Oh, dottoressa, pure lei dice le parolacce? E l'analista. Ah, i bravi bambini non le dicono mai, eh? Se no i genitori li picchiano con la spazzola di ferro e li abusano. E questo spalanca un flash in Lucrezio. Capiva che era la mamma che quando era piccolo lo puniva così. Mormora a bassa voce, non sa se scappare o piangere. Ma è una vita che scappa, dice l'analista. È vero, ma a piangere non ce la faccio ancora. L'analista. Se non riesce a scappare, è già qualcosa. Dottoressa, ho fatto un sogno. Stanotte. Un diavolo con le corna mi inseguiva tutto nudo coi genitali di fuori. Io invece correvo, ma lo ritrovavo sempre vicino e lui mi diceva: Io sono qui perché sei tu che mi vuoi, sei tu che mi chiami ogni volta. E chi era? Dice l'analista. Lucrezio alza le spalle. Mio padre, no? Chi altri? E le dice che la colpa è sua e che lei voleva il rapporto, chiede l'analista. Ma come potevo volerlo? E l'analista. Infatti non lo voleva, ma glielo ha fatto credere. La colpa dell'abuso era sua. Sì, mi sono sentito in colpa tutta la vita. Ora sa perché, dice l'analista. Ecco perché sono un perfezionista, sempre avuto paura di sbagliare, ora capisco. Pensavo che ciò che facevo non sarebbe piaciuto agli altri, ho sempre lavorato più del dovuto, senza gioia. I capi mi approvavano, ma mi ammazzavo di lavoro, una vita passata a schivare il giudizio degli altri. Ecco, luna e sola si contendono le maree, ma in cielo vince il sole, sul mare la luna è regina. Un gioco di forze cosmiche che ciclicamente disegna e muta la natura, che cambia come il vento e come la vita e la morte. La marea ridiscende dalla terra al mare, ma la terra che lascia non è quella di prima, con vasti residui di vita submarina. Da bambina io raccoglievo tutto questo in una scatola e mi sembrava di possedere un tesoro, finché mia madre a 7 anni decise che ero troppo grande per fare giochi così stupidi e buttò via cofanetto e tutto. Già da un anno mi ero abituato a non piangere più. Ecco, la marea scende e lascia i suoi tesori per chi sa vederli. E adesso capisco. Quei tesori li raccolgo oggi, scavando nel mare dei miei pazienti. Passa una settimana e Lucrezio non ha messaggiato Giuditta, e viceversa neanche. L'analista dice a Lucrezio: È ancora in tempo. Per cosa? Per curarmi o per Giuditta? Per ambedue. Davvero? E come lo sa? Ha detto che un domani si vedrà Giuditta, giusto? E poi ci sono i suoi sogni, quindi se avrebbe voluto chiudere l'avrebbe fatto capire. Ma perché lei riesce a capire gli altri, io no? Dice Lucrezio. Perché lei non si è curato, non ha elaborato l'abuso. E che devo fare ancora? Deve tirar fuori il dolore e la rabbia. Ci ho provato. Se non escono emozioni, deve capire perché. Ma lei, dottoressa, lo sa, non me lo può dire, magari faccio prima. Eh già, dice la dottoressa, così lei lo mette nel cassetto come fa con le altre emozioni. Queste vanno vissute direttamente. Deve capire lei perché ha chiuso con le emozioni. E come faccio a saperlo? Ah, con i sogni! Sa, eccola! Ho sognato una statua di un vecchio con la barba lunga che sta su un piedistallo. Sembra un filosofo africano con la toga. E una parte di lui diventa uomo di carne all'altezza della fronte. Mi terrorizza. Ma perché? L'analista. Si sta risvegliando un personaggio anziano. Dice che mi si sta svegliando un ricordo? e mi fa paura? Non lo so, dice la dottoressa, ma potrebbe essere l'abuso che risveglia emozioni. Ecco l'inno a Venere di Lucrezio Caro. Fai in modo che frattanto i feroci effetti della milizia per i mari e le terre tutte riposino assopiti. I feroci effetti della guerra di Marte, signore delle armi, lui che spesso nel tuo grembo si getta sconfitto dall'eterna ferita di amore. Così come nei figli di Dune, colui che percorse il sentiero dorato di Marte finisce nel grembo della gemella ogni volta che è stanco. E così Venere, accarezzando il suo capo, gli ricorda di questa ferita d'amore che viene colmata da un momento temporaneo di affetto. Amen. Dottoressa, ma io non posso fingere con Giuditta. Se non mi accetta così, non mi accetterà mai. Sono rimasto triste per troppo tempo, in silenzio. Lei ha intuito. Sembra che ci tieni a farti perdonare, gli dice Giuditta. Io gli ho risposto di sì. Potremmo vederci a cena? E lei rispose: caro Lucrezio, potremmo vederci, sì, ma a casa di mia sorella con suo figlio. E ci sarà anche mio figlio, ti va bene? Mi prese un colpo, ma le dissi di sì. Sarei andato pure all'inferno pur di rivederla. Dimmi quando, ma senza fretta. I bambini mi fanno paura se ci devo interagire. Ma scoprirò che sarà un bambino autistico e sarà una grande sorpresa per me. L'analista dice a Lucrezio: ascolta, quei bambini sono lei da bambino. È lui che le fa paura ricordarlo perché ha sofferto moltissimo. E nell'ultimo sogno che la statua ritornava di carne, significava che iniziava a ricordare, prendeva vita il ricordo che a lungo aveva lasciato sepolto. Devo rischiare, sì. Se non rischio perdo tutto, dice Lucrezio. Dottoressa, i sogni si sono bloccati di nuovo. Che mi sta succedendo? E lei risponde: che ha l'astrale nero alle costole. E gli spiego che l'astrale nero è un coacervo di anime umane disperate che hanno come unica consolazione al loro dolore far soffrire anche gli altri. Insieme formano un'entità e si affacciano in genere quando capiscono che un essere umano si sta per liberare di loro. Dottoressa, io sono un essere razionale, non posso credere in queste assurdità. E la dottoressa: l'astrale nero incontra pure i razionali. Vabbè, devo scoprire questi diavoli e succubi. Mentre il grecale spira imprevedibile e porta il seme della libertà che pochi sanno cogliere. È un vento che parla con l'anima, portando lontano i pensieri e scuotendo con dolce violenza i ricordi. La natura si risveglia e danza con antichi movimenti di sempre, dove qualcosa nasce e qualcosa muore nel ciclo infinito dei tempi. Ecco, si sente il suo respiro fresco nella notte. Scioglie le catene del silenzio e rianima antichi dolori dicendo: sono qui per voi. Per voi forti, viaggiatori, curiosi, testardi ed eroi. Per tutti quelli che non hanno sosta nel cercare la profondità dell'essere. Io sono il distruttore e l'innovatore, il principio e la fine di ogni cosa. Pure della speranza. Nella seduta successiva Lucrezio racconta un sogno di tortura. Non ce la faccio, dottoressa, io appeso con un gancio. La dottoressa: posso aiutarla, ma occorre che lei mi segua, anche se le sembra irrazionale. Dottoressa, farò qualsiasi cosa. Allora mi risponda: cosa possono averle fatto da bambino? Non lo sa? Ha pure un tumore. Che deve farlo esplodere per saperlo? Ma come faccio? Non ricordo nulla, dice lui. E l'analista: non deve ricordare. Non è necessario, deve solo sentire. Senta, chi le ha fatto tanto male? Capisco, non è che deve far tutta la Via Crucis per capirlo, no? Certo, il cattolicesimo ci ha educato alla sofferenza. Qualsiasi conquista deve avvenire attraverso la sofferenza, che viene esaltata come il bene superiore. Guardi come è rappresentato Cristo e i santi, almeno in Italia. Già in Brasile hanno cambiato, no? Dico che si può sapere senza ricordare. Ora che sa del male subito, può respingerlo o accettarlo. Non ha bisogno di farsi male a tutti i costi entrando nei ricordi horror, purché li accetti. Ma allora non è indispensabile che ricordi gli horror, dice Lucrezio. No, dice l'analista, ascolti le sue sensazioni. Ecco, ne ho una, l'ho sempre avuta. Mio padre che si morde il labbro inferiore eccitato dalla sofferenza che lui mi procura. È un incubo. Insomma, mi ha torturato per il piacere di farlo. L'analista: Chiede al suo inconscio di donarle chiarezza senza darle ricordi. Sapete, la marea risale riprendendosi la sabbia e gli anfratti, coprendo piccoli tesori, ma pure ricordi e dolori. Nasconde ciò che non siamo così forti da vedere e sopportare, ma è una risalita dolce e lenta, un velo d'oblio sui percorsi passati. È un dio del mare che cavalca le onde e si riappropria del suo spazio, seguito da conchiglie, tritoni, ninfe e amorini del tempo che fu. Il mare è la linfa della terra e le maree sono le sue stagioni, brevi ed effimere, eppure portatrici di doni. Il mare è lo specchio e l'abisso dell'interiorità umana, dove immergersi è piacevole ma talvolta fa paura e la mente si blocca, perché non vuole sapere per non soffrire o per non perdere le sue illusioni. Lucrezio torna alla successiva seduta e dice: «Non vivremo mai insieme». E l'analista: «Perché? Ha paura di cambiare idea? O devi convincerti?» «No, ho scoperto che Giuditta ha un figlio autistico. Il padre non sa come rapportarsi a lui, per cui ci ha rinunciato. Ora questo bimbo gioca col cugino, sono andati d'accordo da subito intendendosi. Ma la donna che mi è piaciuta nell'anima è proprio lei, Giuditta, ma guarda un po'». E l'analista ricorda l'inno a Venere: «Oh, colei che soddisfa gli sguardi, aviti di amore, stando a bocca aperta verso di te. Dea, e dal tuo volto non si stacca il respiro di lui che giace. Tu, oh Dea, col tuo corpo santo sopra di lui che giace, stando abbracciata, soavi parole dalla bocca e fondi. Chiedi, divina, una pace serena». «Dottoressa, lo sa, dopo un po' ho cominciato a studiare chi sono i bambini autistici. Ma mi appassiona, mi affascina, ma lei lo sa». «Beh, Lucrezio, io so, ho avuto a che fare con adulti autistici, ma con i bambini so che la loro mente non li ripara dalle forti emozioni, per cui si parla con loro poco e indirettamente. Ad esempio si dice a un altro: penso che il bambino X abbia sete, intanto lui ha sentito. È un modo delicato di fargli arrivare l'informazione. Dottoressa, ho fatto un sogno. Ho sognato un gruppo di attori molto malmessi, storti, deformi, e un altro mi fa notare il naso storto. Non l'ho capito, che vuol dire?» L'analista risponde: «Significa che la recita è finita». Lucrezio riflette: «Acta est fabula, applaudite cives». «La favola è finita, applaudite gente. Lo disse Augusto in punto di morte. Fino ad ora ho finto di essere ciò che non sono. E ora? Dovrei essere me stesso. Posso provarci? Dai, voglio provarci». Intanto arriva l'inverno. Le foglie cadute ricordano le illusioni degli uomini che si distruggono in un bagno di pioggia. Il bosco tace, si ode solo il fruscio del vento. Cade il silenzio sul mondo che inconsapevolmente s'addormenta. Il cielo, da nubi pesanti e grigie, trattiene il respiro delle creature, dimentichi delle foglie rigogliose come delle antiche emozioni. Il cuore si chiude in se stesso, ma viene invaso da un'antica nostalgia di emozioni passate, mondi passati e carezze del vento. Tutto respira e sospira, sussurrando l'eternità della vita. Ora Lucrezio guarda il mondo e ha uno sguardo diverso, qualcosa è cambiato in lui. «Ormai fa freddo, ci vediamo in videochiamata attraverso il computer», dice la dottoressa. «E quando Giuditta è lì, che emozione, arriva suo figlio, che mi saluta con la manina, io ricambio». Poi Giuditta gli dice: «Dai, dai, salutalo». Ma io gli dico: «No, Giuditta, non lo forzare, lui è così, a me va bene che mi saluta con la manina». «Ma non rispettiamo gli animali perché li sentiamo diversi. Le piante uguali, le altre razze uguali, gli omosessuali, i trans, i disabili, gli incolti, le donne, i genitori, i figli. Tutti sentiamo diversi. Non abbiamo capito che noi siamo tutti diversi ed è questa la ricchezza del mondo. Possiamo avere stessi diritti. E questo va bene. Ma nella questione umana siamo e dobbiamo restare diversi perché ognuno ha le sue emozioni, le sue idee». «Dottoressa», e si è illuminato il volto, mi guarda intensamente e mi dice: «Ti amo, Lucrezio. Ho sentito un colpo al cuore. Davvero?» Lei sorride e io mi sento rinascere. Pensa che potere può dare la donna a un animo bambino che rinasce. Ecco, sto incontrando quel bambino perché so che anche lui è una parte di me. «Dottoressa, mi vengono in mente le parole di Publio Terenzio Afro. Sono un uomo, nulla di ciò che è umano mi è estraneo. Non solo nel bene, ma anche nel male. A due passi da noi è facile cambiare rotta. Bisogna essere sempre in guardia, non lasciarsi mai attirare dalle soluzioni che ci appagano la mente, sotto spesso c'è l'inganno». «Ecco», dice la dottoressa, «apparteniamo all'umanità che a sua volta sta dentro di noi. con un Hitler e uno Stalin sempre in agguato. «Dottoressa, ho fatto un sogno. Ero senza piedi, ma mi stavano ricrescendo. Poi mi guardo intorno e vedo la gente che è senza piedi, con un pezzo di piede, chi su una sedia a rotelle. Sbalordito. Ma sto imparando adesso a camminare, vero?» La dottoressa annuisce. «E adesso vedo anche quelli che non riescono a camminare. Sì, dottoressa, ho capito tante cose, però ho un dolore chiuso. Non posso ancora entrare nella camera delle torture.» E la dottoressa può tenerla lontana. «Ma ricordi sempre di sentire e ascoltare i sogni.» Ora Giuditta e Lucrezia si vedono sul monitor. Forse per paura di troppe emozioni, i due rimandano il contatto diretto e forse hanno paura di distruggere un amore che promette tanto bene. E sul lavoro non vogliono che gli altri lo sappiano. Giuditta condivide le preoccupazioni con Lucrezio, che ne è felice, perché lo sente un tratto di unione. Poi succede un fatto indescrivibile. Ogni volta che i due si sentono, compare fugacemente il bambino di Giuditta, il bambino autistico, sensibilissimo, che se non viene trattato per verità, lo sente. Alle sedute successive non chiedo nulla a Lucrezio per rispettare i suoi tempi, la sua lunga digestione. Il vento si è acquietato e tutto il mondo sembra sospeso in quell'attimo. «Dottoressa, mi si è spezzato il cuore, non si riunirà più.» A questo punto inizia a piangere più forte, ininterrottamente, un fiume in piena. E io non posso far altro che seguire e sentire quel dolore che lo scuote dalla testa ai piedi. Dopo parecchio che piange, fa: «Dottoressa, mi si è aperto il cuore e non posso richiuderlo.» E l'analista: «E vorrebbe richiuderlo?» Si ferma un attimo, con la mano sempre poggiata sul cuore. «No, non posso e non voglio. Quel bambino mi ha spezzato il cuore, per questo non volevo figli, ma lui è il figlio di tutti quelli che lo possono sentire.» E piange di nuovo, perché ora sa chi è quel bambino e sa che quel bambino è una parte di lui. Ora il vento ha ripreso a soffiare, la marea risale dopo aver scoperto tutto ciò che c'era da scoprire. Lucrezio piange di nuovo, disperato, lungo e straziante, poi più sommesso in modo interiore come una lenta redenzione. Questo fu il clou dell'analisi, che però continua nel suo epilogo. Lucrezio ne ricordò mai le atroci torture di suo padre, ma avendone piena consapevolezza riempì il vuoto in cui si insinuava l'astrale negativo. E pian piano gli passarono via l'insonnia, l'ansia, le palpitazioni di cuore, i tremori improvvisi, le sudorazioni ingiustificate, il panico, le nausee occasionali, le musiche infernali, e il tumore andò distruggendosi. Bastò una volta che quel bambino autistico lo salutò in videochiamata dicendogli: «Ciao Lucrezio», e lì avvenne il miracolo, il cuore che si aprì, il chakra del cuore. Allora poi dice: «Gli animali, anche quelli, sono tutti i miei figli, ora. Giuditta mi ha confessato che anche lei è stata abusata, come sua sorella. Allora siamo in tanti in questo mondo, che ha cambiato le regole, dal patriarcato giudaico fino a questa occidentalità, che necessita di riequilibrare con la parte femminile. Poi, io e Giuditta abbiamo deciso di vivere insieme con suo figlio, qualche gatto e un cane, che aiuteranno il bambino, però nei pressi della casa della sorella, così i loro figli giocheranno insieme. Vedete, Lucrezio narrò in analisi la sua rinascita e le sue speranze. Infine se ne andò con le sue ferite in parte rimaginate e in parte no. Aveva ritrovato le sue speranze non solo grazie a Giuditta, ma anche grazie al suo grande amore per il bambino di Giuditta e per gli animali. Ecco, io rimango a riflettere cosa faccio per il mondo. Quando un paziente se ne va, io dovrei essere felice, invece sento un vuoto, perché non saprò mai nulla di lui. Però fingo di ignorare il sogno che io feci a 9 anni, io, Gabriella Tupini. Sognai di essere una sacerdotessa che guidava una tribù, che la salvezza e il benessere della tribù era il mio fine. Uno scopo che veniva avanti tutto e avanti me stessa. Oggi non ho una tribù, ma solo persone che mi seguono con una speranza. E mi chiedo chi sono io, un filo d'erba sparso nel mondo, per pretendere di aiutare chissà quanti. Il mio apporto è minimo, invisibile, frutto di esperienza limitata. Il dolore dilaga, è troppo grande, io sono troppo piccola per porvi rimedio. Nel mio cortile, nel mio giardino e fuori porta di casa, metto vaschette con acqua e cibo per gli animali vagabondi. E i miei figli? Sono tanti, tutti coloro che soffrono, umani, animali, piante, troppi. Ma il vento risponde che il male è più evidente del bene e che le persone malefiche sono più potenti e visibili di quelle benefiche. E mi dice che devo smetterla di fare domande e seguire la mia natura, invece. Ovunque essa mi porti. Per questo non mi sento in linea con nessuno, con nessuna scuola, e forse anch'io sono una neurodivergente.
ma il vento mi risponde: non c'è niente di male. Eppure mi si riempiono gli occhi di lacrime. Ecco che odo in lontananza il coro delle antiche sacerdotesse. Venite a noi, figli della terra, voi che cercaste incessanti la vostra strada nel mondo, per scoprire che ogni strada porta a strade infinite. Venite a noi, figli della terra, e noi vi indicheremo la strada dell'eterno divenire, dove la vita è premessa di morte e la morte è un'altra vita. Vi insegneremo a risorgere dalle ceneri dei tempi passati per volare verso nuove terre, dove dispiegare le ali dell'anima ritrovata. Amen. Basse, basse.